Ben ritrovato tutto, a tutte e a tutti, a questo nuovo caffè militante.
Già chiedo scusa perché c'ho un raffreddore terribile, quindi c'ho già una voce schifo e sarà ancora più schifo.
Vorrei comunque ringraziare tantissimo Magali, il primo Patreon su patreon.com, che aiuta a sostenere questo progetto. Tanta tanta roba, grazie!
Quindi se volete sostenere questo progetto andate su patreon.com e vi lascio il link in descrizione. Grazie,
oh yeah!
Partiamo subito perché è un discorso complicatissimo e spesso mi è successo di affrontare questa domanda in tour in giro per l'Italia. Ovvero sia, ma è mai esistito un territorio anarchico nella storia dell'essere umano? Anche perché questa domanda deriva da una perplessità nell'attuazione di quelle che sono le dottrine anarchiche all'interno poi della realtà, dei fatti, giusto? La risposta è sì, già dico sì, ma andiamo a prendere il primo territorio anarchico della storia dell'essere umano, ovvero sia la Macnovia. Ci proviamo, via!
Anarchia mamma, se no sai.
Cominciamo dal contesto storico, ovvero sia ci troviamo nei primissimi del Novecento. Ovviamente ci troviamo in Ucraina e ovviamente ci troviamo in una contestazione molto molto forte fatta dalla popolazione ucraina per quanto riguarda la stipula del trattato di Brest-Litovsk del 3 marzo del 1918. Vi spiego. Stipulando questo accordo, questo trattato fra la Russia di Lenin e gli imperi centrali, fra cui Germania, Austria-Ungheria, Impero Ottomano e Bulgaria, e cosa si decide? Si decide che la Russia deve uscire dalla prima guerra mondiale e la cessione dell'Ucraina. Ucraina, oltre a Finlandia, Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia. La cessione va a favore degli austro-germanici, d'accordo? Quindi l'impero centrale austro-germanico, d'accordo, conquista questi territori. Ma come si sa, spesso tu puoi conquistare un territorio ma non conquisti la popolazione che lo vive, lo attraversa e c'è nata, ci muore e ci fa cose, giusto? In poco meno di 3 mesi da questo trattato arriva l'impero appunto germanico-austriaco, d'accordo, e distrugge tutto quello che è nell'ambito del territorio ucraino, tutte quelle che erano, diciamo, infrastrutture, sistemi di controllo, eccetto, già pregressi. Insomma, si oppongono e in meno di 3 mesi radono al suolo tutto quello che era in quel momento stato costruito. La maggior parte della popolazione era di tipo contadina, bracciante, artigiana, cioè non c'era un discorso di industrie, classe operaia, eccetera. La maggior parte della popolazione in questo contesto storico e nel territorio ucraino era una popolazione appunto di contadini e contadine. Il malessere inizia a crescere, inizia a montare attraverso appunto tutte queste realtà contadine all'interno di campagne eccetera, e in questo malessere salta fuori il personaggio di Nestor Makhno. Personaggio nato nel 1889 proprio in Ucraina, morto poi a Parigi nel 1934, rivoluzionario, anarchico, combattente, pensatore, eccetera. Persona centrale, da lì appunto prende poi il nome, il territorio. Ma andiamo per ordine. L'infanzia di Nestor non è prettamente romantica e agiata, ecco, infatti è di estrazione contadina, ok, ristrettezze economiche familiari molto molto forti, gli muore il padre, già a 10 anni comincia a lavorare e gli permane dentro comunque nella mente, nella testa e nella sua pelle stessa le ingiustizie sociali che erano imperanti all'interno di quella che era la Russia zarista quando lui appunto era un ragazzino di 10-11 anni. Tra l'altro ha anche una lunghissima storia di condanne, non condanne, addirittura per tanto così lo condannano addirittura a morte per suoi atti di ribellione e di non assolutamente sottostare a quello che era il climax di quegli anni, ok, primissimi del Novecento, attenzione. E proprio scampando dalla condanna a morte per impiccagione che viene commutata in lavori forzati a vita, durante quegli anni di carcere scontati a Mosca, ok, in condizioni vabbè devastanti, divenne amico dell'anarchico Petr Arshinov, che lo aiuta tantissimo in quel periodo proprio della sua vita ad analizzare ed approfondire lo studio di quello che è il pensiero anarchico. Arriva a un certo punto la rivoluzione russa, i prigionieri politici vengono liberati, compreso Nestor, che fa rientro nel territorio ucraino e comincia ad organizzare piccole soviet locali contadini per collettivizzare la terra, quindi inizia un'attività politica sul territorio di promulgazione di quelle che erano stati degli studi e delle analisi perpetrate durante questi anni di carcere. L'area che possiamo localizzare di quello che è il territorio libero dell'Ucraina, o anche detto Makhnovia appunto per convenzione, fa parte proprio di quell'area tristemente nota in questi ultimi mesi, ok, che sto registrando sto podcast, ovvero sia il conflitto russo-ucraino. È proprio in quell'area lì, cioè si arrivava da Zaporizhia fino addirittura a lambire la Crimea, proprio nella zona del Donbass, proprio quella, sì. Attenzione però, era un territorio veramente di nessuno, al netto di grandi proprietari latifondisti che dominavano le terre, schiavizzavano schiavizzavano appunto la popolazione contadina a salari inutili, assolutamente precarissimi, ma proprio, cioè, di povertà totale, d'accordo? Quindi non c'era una forma di controllo in quelle aree, e grazie a questa forma di autogestione proposta appunto dalle idee di Nestor Makhno, si iniziano a generare proprio questi territori liberi che piano piano vanno a cacciare realmente quelli che sono i latifondisti presenti sul territorio, per poi collettivizzare direttamente, donare le terre immediatamente, d'accordo, senza alcun controllo politico di parte, alle persone che coltivano la terra, quindi proprio le contadine e i contadini, gli viene data tutta la terra. Ora cerchiamo di capirci, non è che questo tipo di azione possa piacere a tutto, a tutti, a tutti, e chiaramente qua a qualcuno inizia a non piacere questa presenza all'interno del territorio ucraino, d'accordo, in un asset tra l'altro subito postuma alla rivoluzione d'ottobre, insomma, wait, ok, va bene, questo territorio non se lo fila nessuno, però dovete anche capire che non è che avevano tanti amici, praticamente vengono bersagliati da qualsiasi parte, e ci arriviamo fra pochissimo. Inizialmente chiaramente sono gli austro-tedeschi, perché secondo quel trattato era loro territorio, ma vengono ricacciati indietro. Da un secondo momento arrivano anche gli zaristi dell'Armata Bianca, assolutamente anti-bolscevichi, ma anche si vengono respinti dall'esercito. Cosa particolare è proprio l'esercito, meglio sia l'organizzazione militare del territorio libero della Makhnovia. Entrare nell'esercito makhnovista era un gran casino per due motivi. Punto primo, comunque devi essere sufficientemente capace ad utilizzare armi da fuoco, ma soprattutto c'era un importante gruppo di cavalleria, infatti vennero anche chiamati cavalieri anarchici ucraini, eccetera. Ma non solo, ci si arruolava su base volontaria. Ogni persona all'interno, al netto della propria esperienza, ok, eccetera, non c'erano bisogno di atti di eroismo, poteva prendere posti di comando, e c'era una disciplina liberamente consentita, così veniva, diciamo, chiamata. Quindi l'esercito disponeva alla fine di divisioni di fanteria, di cavalleria e anche di artiglieria, ok? Divisioni che consistevano in tre brigate, ciascuna formata da tre reggimenti, e quindi si stima che all'incirca nel 1919 questo esercito, ok, contava più di 25.000 persone. Dopo essere riusciti a scacciare i tedeschi fondamentalmente dal territorio, il territorio libero della Makhnovia si deve ora guardare a un problema interno. Infatti nel settembre-ottobre del 1918 dovettero affrontare quella che viene chiamata la Petlura, ovvero sia un movimento di borghesia ucraino che era assolutamente in disaccordo con questo territorio. Furono mesi molto molto duri, molto molto pesanti, nella quale Nestor Makhno dovette richiedere aiuto, ok, ai bolscevichi per salvare la stessa rivoluzione anarchica. In realtà lo stesso Makhno era molto molto perplesso da questo aiuto, perché appunto considerava un effettivo pericolo per la successiva libertà e sviluppo del territorio. E non è che Trotsky adesso ballasse la balalaika dalla felicità, anzi era assolutamente contro la rivoluzione makhnovista, tant'è che si dichiarò più volte che avrebbe preferito piuttosto lasciare l'intera Ucraina a Danikin, che era appunto il generale zarista che stava imperversando proprio durante questo periodo che ci stiamo raccontando. E anche se con Lenin c'era un rapporto abbastanza di stima, o almeno diciamo di educazione, si legge dalle fonti, però le distanze erano enormi, gigantesche anche in quella condizione. Quindi si va a capire che tra bolscevichi e makhnovisti la cosa sta iniziando veramente a frizzare male, male. Da una parte ci sono i bolscevichi che comunque cercano addirittura di ucciderlo con vari tentativi, diciamo, di terrorismo, di attacchi terroristici, o sotto banco aiutano, diciamo, l'esercito bianco, per dire dai, vi diamo una mano sotto banco, tipo trinciate via sti qua. L'esercito nero, così considerato appunto quello makhnovista, in realtà tiene ancora botta, diciamo, anche proprio per la sua preparazione, per la capacità di conoscenza del territorio e per questa particolare cavalleria che poi lo renderà veramente molto molto famoso. Alla fine del 1919 Makhno ricevette dal comando bolscevico l'ordine però di trasferire tutte le sue truppe, tutto il suo esercito, sul fronte polacco, ma egli rifiutò perché mangiò un po' la foglia. Capiamoci, se io lascio tutto il mio esercito verso il fronte polacco, libero i miei territori senza alcun tipo di difesa, tu puoi entrare nel territorio, fare ciò che vuoi. Alla fine, ecco, i bolscevichi perdono totalmente la pazienza, entrano nel territorio ucraino e partono appunto a scontrarsi con i makhnovisti, creando veramente un massacro da entrambe le parti per tutto il 1920, fino ad arrivare al 26 di novembre sempre del 1920 con il disperato e ultimo tentativo, l'assedio di Huliapole, che era poi tra l'altro, diciamo, la città di origine natale dello stesso Nestor Makhno. Si contarono circa 3.000 makhnovisti contro contro 150.000 uomini dell'armata rossa dell'esercito bolscevico, quindi fu un oggettivo massacro fondamentalmente. Molti morirono, molti furono giustiziati sul posto, molti furono arrestati e portati verso la Russia. In un viaggio lunghissimo nel continente europeo, Nestor Makhno riuscì ad arrivare a Parigi insieme alla moglie e la figlia Lucia. Ci rimarranno per un tot di tempo, ma le condizioni fisiche di Nestor iniziarono a peggiorare gravemente. Fu ricoverato nel marzo del 34 all'ospedale Tenon di Parigi, dove ci muore tra la notte del 24 e 25 luglio del 1934. In tutti questi anni di esilio, ovviamente, la stampa propagandistica anti-Makhnovia, d'accordo, ha descritto Nestor Makhno e ovviamente i suoi seguaci e la popolazione appunto del territorio libero ucraino come antisemita, brigantaggi, tutte cose che poi sono crollate in un'analisi successiva alla sua morte, date fonti, azioni e effettive concrete. Quindi grande diffamazione, chiaramente, per cercare di nascondere la storia, appunto cancellarla, di quella che era il territorio libero dell'Ucraina, o meglio detta Makhnovia.
Quindi è mai esistito un territorio libero anarchico nell'essere umano, nei territori del mondo? La risposta è sì, e il primo appunto è quello della Makhnovia, dal 1918 al 1921.
E come si potrebbe intendere questo territorio se non nelle parole dello stesso Nestor Makhno? Queste: che cosa intendiamo per emancipazione? Il rovesciamento dei governi monarchici, di coalizione di repubblicani, socialdemocratici e del Partito Comunista Bolscevico, cui deve sostituirsi un ordine indipendente di soviet dei lavoratori, senza più governanti né leggi arbitrarie. Perché il vero ordine dei soviet non è quello instaurato dal governo socialdemocratico comunista bolscevico, che ora si definisce potere sovietico, ma una forma più alta di socialismo anti-autoritario e antistatale, che si manifesta nell'organizzazione di una struttura libera, felice e indipendente della vita dei lavoratori, nella quale ciascun individuo, così come la società nel suo complesso, possa costruirsi da sé la propria felicità e il proprio benessere secondo i principi di solidarietà, di amicizia e di uguaglianza. Ciao, al prossimo caffè!